No?
Vai, viene, basta tenerlo.
Perfetto. Scusate ancora davvero il ritardo, ma appunto, come diceva, è dovuta a questa strada un po' particolare. E prima, così nella presentazione, è stato detto appunto che io sono parroco di queste cinque comunità e volevo fare una precisazione a questa cosa. Ecco, io non sono né un teologo, né un biblista, né un esperto di spiritualità, sono semplicemente un cristiano che è prete e che in questo momento svolge il servizio di parroco in queste cinque comunità. Questo per dire che magari quello che vi dirò saranno delle cose scontate, quindi vi chiedo già scusa, ma quella che io voglio fare non è né una meditazione né una lezione, ma è semplicemente una condivisione. Quando mi è stato chiesto qualche settimana fa, sì, 10 giorni fa, dai, di tenere questa riflessione, e io ho pensato, ma cosa posso dire? E così ho fatto un po' una riflessione mia personale che adesso così condivido con voi. Una riflessione personale sulla santità, no? E noi quando sentiamo questa parola la sentiamo un pochettino lontana dalla nostra vita, dal nostro quotidiano, no? E forse a volte è anche una parola che non ci dice più di tanto e magari a volte ci fa anche sorridere, tant'è vero che c'è quella famosa espressione quando vogliamo giustificare qualche nostra incoerenza o qualche marachella: ma mica sono un santo io, mica sono una santa, come per dire che la santità, il santo è qualcuno di totalmente lontano da noi e anche dal nostro quotidiano. Oppure abbiamo sempre l'idea di questi santi, grandi santi, per l'amor di Dio, che vediamo nelle nicchie un po' col collo storto, con la faccia triste, tutti un po' mezzi ascetici, molto lontani da noi. Quindi l'idea della santità forse a volte davvero non entra nel nostro vissuto. E allora io ho pensato di dire qualcosa di questi amici di Dio. C'è una frase che mi ha colpito di Don Pierino, che ovviamente condivido in pieno, che dice così: che il battesimo ben vissuto basta per raggiungere la più alta santità. Quindi aveva ragione, ho pensato, San Paolo, giustamente, quando scrive ai cristiani delle sue comunità. Lui si rivolge sempre chiamandoli, non so, ai santi della chiesa di Corinto, ai santi della chiesa di Roma. Perché? Perché abbiamo tutti, col battesimo ricevuto questa potenzialità. Quindi i santi non sono qualcosa di lontano dalla nostra vita. E allora, per non dire delle cose così sconsiderate, ho pensato di fare un brevissimo cammino che adesso vi propongo all'interno di un libro che per noi cristiani è fondamentale, è importante, sta alla base della nostra vita di fede. Io dico sempre, su nelle mie parole, le mie parrocchie hanno l'85% di persone di una certa età, siamo un po', e dico sempre, noi conosciamo tutto delle varie Madonne, i vari messaggi, le varie apparizioni, tutto, ma sappiamo poco purtroppo della parola di Dio. Noi cristiani cattolici sulla parola di Dio facciamo un po' fatica, eppure la parola di Dio è ciò che regge il nostro cammino di vita cristiana e anche dovrebbe essere la luce che illumina il nostro cammino, le nostre scelte. Allora ho fatto così brevemente un cammino all'interno della parola di Dio per capire chi sono gli amici di Dio. E sono partito ovviamente dal primo libro che abbiamo della Bibbia, che è l'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento c'è una concezione che poi è quella del popolo ebraico. Attenzione, ci tengo a precisare anche questo, Gesù non è mai stato cristiano, Gesù è nato ebreo, è vissuto da ebreo e è morto ebreo, e questo è importante a volte per capire determinate cose, per capire anche il contesto nel quale Gesù parla e dove Gesù vive, ok? Quindi nel mondo ebraico non ci sono santi, l'unico santo è Dio, e Dio è talmente santo che il suo nome non lo puoi nemmeno pronunciare. Infatti nella Bibbia, quando si parla di Dio, ci sono altri aggettivi: il Santissimo, il Grandissimo, l'Eterno, ma nome Dio è impronunciabile. E anche il famoso comandamento che noi abbiamo ridotto a non bestemmiare, non nominare il nome di Dio, è proprio legato a questo. Dio non lo puoi nemmeno nominare, talmente è impercettibile nella tua vita, no? E, però ci sono delle persone, anche nell'Antico Testamento, che hanno cercato di vivere un rapporto di amicizia con questo Dio, hanno cercato di essere vicini a Lui, di entrare in relazione con Lui. Però, questo è quello che dico io, però mi è sempre sembrata nell'Antico Testamento, una relazione molto velata. Sì, c'è questa relazione, però in un Dio che non ti dà tanta confidenza. Sì, ok, Lui rimane Dio e tu sei lì, puoi entrare certamente in questa relazione. E la prima persona che penso anche nella comunità Mamre è molto conosciuta, che mi è venuta in mente, è Abramo, no? Abramo chi è? Prima di tutto è un nomade, è un uomo come tanti del suo tempo che gira e entra in contatto con tanti popoli, ovviamente, no? Entra in contatto con tanti popoli, entra in contatto anche con tante divinità, però a un certo punto intuisce che c'è questo Dio, non sa ancora come si chiama, lo vede da lontano, un Dio che è più forte degli altri. Abramo non dice ancora esiste un solo Dio, ce ne sono, c'è questo qua però che è più forte e cerca di conoscerlo, di entrare in relazione. È il Dio che a lui si presenta come il Dio che gli può fare una promessa, addirittura gli può dare quello che lui cercava, una discendenza che non riusciva ad avere. Quindi un Dio che gli può dare uno dei capisaldi della spiritualità di Israele, il popolo, oltre alla discendenza. E poi Abramo capisce una cosa importante, lo capisce nel famoso brano che conosciamo penso tutti, dove all'inizio questo Dio appare anche un pochettino sadico, no? Gli dà il figlio, poi gli chiede di sacrificarlo e poi quando sono sulla montagna a un certo punto Dio frena la mano di Abramo che sta per uccidere il figlio. Ma Abramo cosa ha capito lì? Ha capito che questo Dio è diverso dagli altri perché non vuole i sacrifici umani. Lui stava sacrificando suo figlio perché vedeva nei popoli circostanti che lo facevano tranquillamente questa cosa, offrivano in sacrificio addirittura delle persone care alle proprie divinità, e Abramo ha questa concezione e pensa che anche questo Dio voglia questo, invece no, questo è semplicemente un Dio che si dona a te. E allora Abramo cosa fa? Abramo si fida, si lascia guidare verso delle strade nuove. Abramo, ripeto, è interessante questo, non ha ancora la completa visione di Dio, però si fida di Lui. E allora l'amico di Dio chi è? È colui che si fida, anche se a volte naviga nel buio. Mi è sempre piaciuta questa cosa qua, anche in alcuni santi, no? Che loro chiamano la notte oscura, non so, penso a Giovanni della Croce, uno dei questi santi che a volte sperimentano il buio della fede, il buio della fatica di credere, la fatica di credere, cosa che sperimentiamo anche noi. Quindi Abramo ci ricorda questo. Poi l'altro personaggio è Mosè. Mosè è un altro personaggio importante, Mosè è il liberatore e è colui al quale Dio si rivela. A Mosè Dio gli fa conoscere il suo nome e gli dice: io sono colui che sono, sono quello che c'è sempre stato, che è sempre stato nella tua vita. Però anche qui è interessante, gli fa conoscere il nome ma non gli mostra il volto. In una visione Dio passa ma mostra la schiena a Mosè, perché Dio tu non lo puoi vedere, perché nessuno può vedere Dio, secondo quello che dicevo prima. E Mosè diventa il liberatore, colui che costituisce Israele. È un uomo, anche questo, disposto a lasciarsi guidare da Yahweh, nonostante a volte senta anche delle fatiche. Mi piace Mosè perché è un po' uguale a qualche parroco a volte, no? Quando dice è stanco di questa gente, dice: oh, ma mica lo parto io ste popolo, Dio fai qualcosa da questi qui che non capiscono nulla, no, sono di dura cervice, intervieni tu. Quindi un uomo che anche cerca anche un rapporto confidenziale con Dio. L'amico di Dio, il santo, chi è? È colui che cerca una confidenza con Dio. E poi, vado un po', c'è un altro personaggio che a me piace tanto perché ne ha combinate di tutti i colori, eppure, che è Davide. Davide, lo troviamo anche questo, è un re e viene definito il grande amico di Dio. E nonostante abbia alle spalle una storia di infedeltà, sapete tutti, no? La storia di Davide che vede dalla terrazza della sua reggia questa donna che sta facendo il bagno, le piace, la manda a chiamare, vivono insieme una relazione, poi lei rimane incinta, lui fa ammazzare il marito, insomma una storia drammatica dove tu diresti, vabbè, ma se questo è l'amico di Dio, effettivamente va un po' contro il cliché della santità che abbiamo noi, effettivamente, no? Eppure la Bibbia dice che Davide è l'amico più fidato di Dio, no? E questo ci fa capire un'altra cosa, ci fa capire che gli amici di Dio, chiamiamoli santi, sono uomini come uomini e donne come noi, con le nostre infedeltà, con le nostre fatiche, con le nostre debolezze. Non dobbiamo pensare alla santità come a qualcosa di perfetto. Se voi andate a vedere, guardate se avete tempo, fare questo esercizio, andate a guardare nell'Antico Testamento, anche nel Nuovo, ma nell'Antico di più, non ci sono figure perfette nell'idetto, c'è di tutto, c'è un marasma, gente che non riesce a avere il figlio dalla moglie, va con la schiava, altri che gestiscono delle trame pazzesche, storie di lotte, di guerre, di invidie, di trame, eppure dentro a tutta questa storia che è l'umanità si nasconde la presenza di Dio. E mi piace una frase, a volte me la ripeto quando sono un po' in crisi, una frase che dice San Paolo dice una cosa molto bella: noi portiamo un tesoro in vasi di creta. E questo tesoro che cos'è? Il nostro battesimo, questo germe di santità, il vaso di creta, e siamo noi con tutte queste robe qua. Però sappiamo anche che c'è un vasaio bravissimo, che tutte le volte che il vaso di creta si rompe è capace di ricompattarlo, di rimetterlo insieme, e non vedi neanche le varie cicatrici che ci sono. E questo vasaio è Dio. Quindi il santo, l'amico di Dio, è l'uomo imperfetto, colui che cammina. E non vorrei dilungarmi troppo, ma mi sta a cuore anche questa roba qua. E amiamo le nostre imperfezioni. Sì, dobbiamo amarle. Dobbiamo amare le ferite della nostra vita, perché quelle sono il segno della presenza di Dio in noi. Amiamole, non detestiamole, amiamole per quello che sono. Mi è sempre piaciuta una cosa: Gesù risorto, appena appare ai discepoli, mostra le ferite. Sono diventate gloriose sicuramente, ma rimangono. Ci sono nella nostra vita delle ferite, tutti ne abbiamo qualcuna. Ecco, guardiamole. E lì dentro vediamo la presenza di Dio, lì dentro vediamo quella chiamata alla santità che sta alla base del nostro cammino. Vado avanti perché sono guai. Poi andiamo nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento abbiamo Giovanni Battista, una bellissima figura anche questa, stupenda. Giovanni Battista è un po' una celiera tra l'Antico e il Nuovo Testamento, viene chiamato da Gesù l'amico dello sposo, l'amico di Dio. Giovanni Battista psicologicamente è un po' contorto, è una figura un po' particolare, è una asceta, è un uomo, sapete, che era figlio di Zaccaria. Zaccaria è un sacerdote del Tempio, quindi avrebbe dovuto diventare sacerdote pure lui, perché lo si tramandava da padre in figlio, non c'era il celibato nel sacerdozio antico. E a un certo punto però Giovanni Battista rompe con Gerusalemme, rompe con la sua famiglia, non diventa sacerdote. Peggio ancora, va a finire nel deserto, va in un luogo isolato, un po' uguale ai profeti da questo punto di vista. E come personalità Giovanni Battista è un uomo molto rigido, una asceta, però un uomo rigido, una asceta che attira la gente. Tanti da Gerusalemme scendono, capiscono che Dio forse non lo incontrano più nel Tempio, ma vanno a incontrarlo nel deserto, in quell'uomo lì. E attiva perché? Perché è un uomo coerente, che cerca di essere coerente con quello che annuncia, che vive nella sua carne, sulla sua pelle, quello che annuncia agli altri. E è un testimone, Ecco, allora, l'amico di Dio è colui che cerca di essere coerente. È un testimone anche nel modo di vivere, vive poveramente, è vestito di pelli di cammello, mangia le cavallette, anche nel modo di parlare è molto forte, molto duro, molto diverso da Gesù, molto diverso da Gesù. Il quale sembra, dicono gli studiosi, che per un certo tempo Gesù è stato anche suo discepolo, poi ha pensato di fare qualche altra scelta e è andato per altre strade. Giovanni Battista è una scelta di Gesù, mi è sempre piaciuta questa cosa qua. Nel Vangelo i nemici di Gesù lo chiamano Mangione e Beone. Quindi Gesù è un uomo a cui piace la vita, tant'è vero che quando racconta le parabole del regno di Dio, lo sentiremo anche domenica, a che cosa le paragona? Mica qualcosa di triste, a un banchetto di nozze dove c'è festa, dove c'è vita. Quindi Gesù è un amante della vita, un po' diverso da Giovanni. E Giovanni mi piace anche per un'altra cosa: a un certo punto va in crisi. La vita dell'amico di Dio, del santo, del cristiano deve essere fatta anche di crisi. Va in crisi perché vede Gesù che è totalmente diverso da quello che lui pensava. E dal carcere manda a dire: ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Perché tu non corrispondi a niente, sai, di quello che noi sappiamo e di quello che io ho annunciato. Quindi un uomo, e non avrà risposte, muore con questa crisi Giovanni. Anche lui affronta il buio della fede, muore con questa domanda, non ha risposte, se non semplicemente Gesù che dice: andate a dire i ciechi riacquistano la vista, i morti risuscitano, eccetera, ma concretamente non sappiamo se ha risolto la sua crisi di fede. E per Giovanni essere amico di Dio vuol dire un po' fuggire dal mondo, no? Poi da lì nascerà la famosa fuga mundi, quindi tutto questo vedere il mondo anche da un certo punto di vista un po' con così come qualcosa che bisogna per forza fuggire, eccetera, no? E poi abbiamo finalmente Gesù che è l'amico di Dio per eccellenza. E ovviamente la vita di Gesù è molto diversa da quella del Battista, no? Gesù cosa fa? Gesù inizia ad annunciare il regno di Dio percorrendo i villaggi, non lo fa nelle grandi città. Come direbbe Papa Francesco, va a cercare le periferie. Gesù è un uomo che ama molto la periferia. È un uomo che non rompe con il mondo, Gesù, assolutamente. Va nei villaggi, va a contatto con tutti i più scalcinati che c'erano a quel tempo. Chi sono gli amici di Gesù? Gli amici di Gesù sono i peccatori, i pubblicani, gli abbandonati, i lebrosi, i reietti, le prostitute, gli esclusi. Tutta quella gente lì va a cercare tutti, sembra quasi che abbia una calamita che attiva tutta sta gente. La santità di Gesù è una santità, oserei dire, pericolosa, che viaggia sempre sul filo del rasoio per certi versi. Gesù non ha paura di sporcarsi le mani, a differenza dei sacerdoti del Tempio, dei maestri della legge, tutta sta gente che aveva un sacco di regole. E a queste persone Gesù annuncia la tenerezza del Padre, annuncia un Dio al quale loro interessano, a della gente di cui nessuno si interessava, che non esisteva, e si china su tutte le fatiche, su tutto il dolore umano, e addirittura si identifica con queste persone, arriva addirittura a dire: qualunque cosa avete fatto a loro l'avete fatta a me. Interessante anche questo, eh? Soprattutto gli impuri, i peccatori, i lebrosi, mangia con loro. Anche questo dovrebbe farci riflettere. Per loro mangiare non è come noi mangiamo così, ok? Per loro mangiare voleva dire: se tu mangi con qualcuno vuol dire che hai un'intima relazione con quella persona, che entri in contatto profondo con quello lì. Quindi mangiare con un peccatore, per quello che lo condannavano, no? Vuol dire che anche tu sei uguale. Mangiare con un pubblicano non è da fare secondo la norma di Israele. Eppure Gesù fa questo. Ripeto, una santità sul filo del rasoio. Addirittura arriva a dire Gesù che il tempio vero di Dio è l'uomo. Distruggete questo tempio, parlava del suo corpo, e io lo farò risorgere. Io non so se Gesù fosse molto favorevole agli asceti. Gesù ha una santità, una ricerca di Dio nel quotidiano, dentro alle fatiche quotidiane. E mi è piaciuta anche questa, mi piace questo anche di Gesù. Fate caso, di fronte al dolore e alla sofferenza, Gesù non dà delle risposte, non ce le ha neanche lui, ma non dice neanche quelle famosissime paroline che a volte noi diciamo: prima sì, dai, porta la tua croce, vedrai che dopo Dio nell'aldilà. No, Gesù si china concretamente su quella sofferenza, pronuncia delle parole di speranza a quella gente, cerca di fare qualcosa per loro. E soprattutto a Gesù sta a cuore la vita adesso di quelle persone. E è un segno della vicinanza di Dio per loro. E questo è molto interessante, eh? Anche quando deve fare dei grandi discorsi, Gesù prima pensa a quelle persone. Prima di parlare del pane di vita, si rende conto che quelli lì hanno lo stomaco vuoto, dice: qui devo dargli da mangiare a questi qua, altrimenti non riescono a capire quello che voglio dire. Moltiplica i pani e poi dopo farà il lungo discorso del pane di vita. Così anche sul dolore e la fatica. E quando il dolore e la fatica li deve vivere lui, Gesù va in panico. Va in panico. Nel Getsemani mi sembra che si dica che suda sangue. Sulla croce, permettetemi di dirlo, umanamente parlando, Gesù muore da disperato, eh. A un certo punto, di fronte al dolore suo, grida l'abbandono di Dio e dice: dove sei? Perché mi hai sconfessato? Dove sei? Poi certo c'è tutta la ripresa, ovviamente, che va a finire nella risurrezione, ma in quel momento lì è così. Addirittura diventa partecipe, questo Gesù, la sua santità è diventare partecipe della disperazione degli altri. Qualcosa di veramente importante, adesso salto un po' perché sono ciao. E anche nella scelta dei discepoli, Gesù sceglie le persone più che noi non avremmo scelto neanche per andare a fare un picnic insieme. C'è dentro anche dei terroristi, c'è dentro della gente che pensava ad altro, infatti si vede, no, tutta la fatica che i discepoli fanno. A un certo punto Gesù dice, ed era talmente stufo che dice: ma è meglio che io me ne vada via, forse arriverà lo Spirito Santo e capirete qualcosa, perché effettivamente. Però tutta sta gente Gesù li sceglie, li chiama per stare con lui. Cioè, gli zeloti, che erano dei rivoluzionari, Pietro, siamo per, cioè, insomma, tutta gente con qualche fatica, e a loro chiede semplicemente questo: venite dietro a me. Non chiede che cambino, no, chiede che siano se stessi. Venite dietro a me così come siete. E chiede a questi di mettersi accanto ai fratelli. E allora, cos'è sta santità? Infine, poi dalle finite. C'è un brano nel Vangelo, no? Dove un giovane ricco chiede a Gesù cosa deve fare per essere perfetto. Gesù gli dice: va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Dallo ai poveri. Vai, renditi conto che tu puoi diventare santo, puoi essere perfetto solo con i tuoi fratelli e con quelli che sono in una determinata necessità. E questo è molto importante. Gesù chiede una cosa fondamentale, non ne chiede molte, chiede di essere riconosciuto nel fratello bisognoso. Ricordiamo la parabola del buon samaritano, questo qui lungo la strada che viene soccorso, e addirittura da un samaritano, da uno fuori. Per Gesù l'uomo viene prima di qualsiasi altra regola, anche di quella religiosa, che è per questo che è in forte polemica con quelli del Tempio. Insomma, la santità di Gesù oserei dire che è una santità feriale, tra virgolette, laica. E come Gesù, anche tanti nella Chiesa hanno vissuto questo tipo di santità. Pensiamo a tutti quelli che noi chiamiamo i santi della carità, il Cottolengo, San Vincenzo de Paoli. Dico questa cosa davvero, scusatemi, ma poi cerco di... mi è sempre piaciuta questa frase di Vincenzo de Paoli. Le sue suore gli chiedevano: ma cosa dobbiamo fare noi quando suona la campana per andare in chiesa a pregare e stiamo assistendo un ammalato? E lui diceva: non lasciate Cristo per Cristo, perché quel Cristo che vi aspetta in chiesa è lo stesso che è nel letto dell'ammalato. Oppure San Camillo dell'Elis, che si inginocchiava davanti al malato chiedendo perdono dei suoi peccati perché lì dentro c'era Cristo. E in questi anni, che sono prete, sono 22 anni che sono prete, lo dico spesso questo anche su ai miei parrocchiani, Io mi sono reso conto di una cosa, ma tante volte nella mia vita, e la cosa che mi ha riempito di gioia più di tutte, è quando vado in certe case, io sono convinto che dovrei inginocchiarmi nell'entrare, perché lì ci sta la presenza di Cristo. Lì ci sono dei tabernacoli, queste persone che stanno soffrendo, magari anche da tanti anni. E queste persone mi hanno insegnato molto di più, ma ciao, molto di più di quello che posso aver studiato, non mi ricordo bene, sui libri di teologia, perché lì c'è la santità vera, lì dentro, in quella carne lì, ci sta la presenza di Cristo. E non so, sto pensando anche a Francesco d'Assisi, mi sembra di aver capito, magari mi sbaglio, qui ci sono le suore francescane, possono correggermi. Sì, è vero che la sua vita è cambiata dall'incontro col crocifisso, ma dall'incontro col lebroso. Tant'è vero che nel testamento lo scrive, no? Quindi l'incontro con questo fratello, secondo me è stata lì la chiamata di Francesco, quando ha abbracciato il lebroso, quando lì dentro ha visto la presenza di Cristo. Don Pierino, quello che si diceva prima, no? Questo cristiano, prete, uomo completo, perché? Perché ha saputo amare. E perché ha saputo scorgere Cristo in tutte queste situazioni. E sono situazioni particolari: il sofferente, l'emarginato, il solo, il disabile. Lì queste persone hanno trovato il tabernacolo della presenza di Dio. E allora una santità che si sporca le mani, che passa dal corpo per arrivare all'anima, uguale a quella di Gesù. Una santità, permettetemi il termine, non tanto da sacrestia, va bene anche le sacrestie, però a volte le sacrestie puzzano di muffa, no? Non tanto da sacrestia, ma da strada, perché è sulla strada che vive l'uomo concreto, non tanto in sacrestia vivono solo i preti, ma l'uomo concreto vive sulla strada, e è quello il luogo dell'incontro. E santi che si sono messi quindi in ascolto, e che hanno anche lottato, che hanno anche lottato per quando hanno visto che i diritti dei poveri venivano calpestati, a volte si sono anche arrabbiati. Attenzione, i santi non sono immacolati, sono uomini, dicevo prima, e donne con tutti i difetti che abbiamo noi, ma capaci di mettere l'amore sempre al primo posto. E concludo con quello che dice l'apostolo Paolo nella lettera, nella prima ai Corinti, il famoso inno all'amore: posso fare di tutto, posso anche dare il mio corpo come martire, il martirio è il massimo della Chiesa, ma se non ho l'amore non serve a niente.